Insomma, loro si chiamano Mawiza, dalla più grande potente tradizione metal, direi, niente gli manca. E allora ce li sentiamo ancora, perché insomma non è proprio un metal a caso, un metal in Mapudungun, e quindi così sicuramente i testi sono poi tradotti nei loro video. Loro sono in Mawiza, che in Mapudungun significa montagna. E insomma, come sapete, il Mapudungun, essendo sempre stata una lingua orale, perché appunto non sempre le popolazioni ancestrali hanno scelto la lingua scritta, viva le differenze, e questa lingua poi viene portata scritta, che significa che nella trasmissione orale, dopo un genocidio quale quello che è stato fatto con la guerra, conquista della Wrakatynia, la conquista del deserto, e quindi un genocidio che ha fatto sì che oggi il popolo Mapuche sia così destinato a vivere solo sul 5% della propria terra originaria, ecco qua che può significare appunto il bosco, comunque una montagna piena di bosco, una montagna con gli alberi, insomma, così come sappiamo che altri termini possono avere delle così delle sfumature diverse nel loro significato, a seconda soprattutto della distanza da cui viene parlata la lingua, quindi la grande distanza fa sì anche che poi corrano e trascendano tradizioni diverse anche rispetto al linguaggio. Insomma, abbiamo sentito prima parlare di Ecuador, non ho capito bene dove, ma insomma l'importante è che si faccia, mentre io così non posso fare a meno di dirvi che, così come prima il popolo Mapuche passava da una parte all'altra delle Ande senza sforzo perire, questo è sempre successo, così sono tantissime tribù ancestrali, se così le vogliamo chiamare, o comunque popoli ancestrali, hanno varcato il Paranà, i grandi enormi fiumi di cui veramente, se non li avete mai visti, è difficile immaginare l'immensità, per recarsi a Belen. Abbiamo visto ieri insomma questa radio negli anni passati, non voglio fare il conto perché poi mi spavento, partecipò a una di queste cumbre, e in particolare era quella sulla sovranità alimentare. Mi ricordo che appunto alla FAO c'era questo foderato di questo fantastico logo della Parmalat, questa scritta della Parmalat di 40 metri che foderava quella che doveva essere il forum ufficiale, quindi dei governi, dei paesi, sulla sovranità alimentare. Probabilmente la metà di quelli già gli dicevi sovranità, gli bruciava la sedia, perché sappiamo bene di quali squali sono composti gli acquari degli attuali governi. È vero che non si spiega perché poi ci stanno sempre delle contro cumbres, delle contro incontri, dei contro. Allora vorremmo sapere se era ancora una presa per i fondelli mascherata quella della sovranità alimentare, che diceva che nel 2015 sarebbe sparita la fame dal mondo. Riga, pensa quanto se la cantavano e se la suonavano, però intanto cene pagate, macchinoni pagati, festini pagati, autisti pagati, viaggi pagati, eccetera eccetera. Diversa era invece la controcumbre. Quello che sta succedendo in Brasile probabilmente ha veramente al dia de hoy, ha veramente del quasi sarcastico, se non del cinico, se non del grottesco, laddove si vuole parlare di ambiente praticamente tra petrolieri, minatori, scavatori de oro, scavatori de risorse, e poi dall'altra parte tutti eni chiusi, tutti coloro a cui tre quarti dei governi di Abiyala oggi stanno facendo una manovra gravissima, ovvero quella di girare la boa e far diventare i popoli originari e tacciarli di terrorismo. Perché dico che questa cosa è pericolosissima? Perché geopoliticamente è la fine, completamente la fine. Allora, mentre i popoli si sono spostati, come hanno sempre fatto le popolazioni ancestrali, passando boschi e selve, dove spesso noi con le nostre macchine e i nostri potenti mezzi non riusciremo a passare, navigando mari per giorni e giorni e arrivando in un posto dove si ragiona in maniera circolare, si sono trovati poi a scontrarsi con le grandi potenze che non li vorrebbero più. Ieri sono imboccati, l'avete visto, in particolare le popolazioni del Brasile sono particolarmente allenate allo scontro, insomma sicuramente trovare la devastazione che Bolsonaro ha praticato solo nel suo mandato è stata un'accelerazione che nessuno avrebbe mai immaginato. È vero anche che è poi ciò che accade nei paesi che definisce chi riesce ad arrivare. Quello che io sto dicendo è molto legato per esempio al caso del Cile o dell'Argentina, sicuramente dei paesi che stanno mettendo nella loro giurisprudenza delle leggi antiterrorismo, dove sostenere delle organizzazioni di azione diretta composta da persone appartenenti a popolazioni ancestrali e definirle così terrorismo impedisce un movimento sereno di queste persone, non solo, ma anche di chi come noi li sostiene. Questo sta succedendo in Cile, la legge antiterrorismo, e in Argentina non solo mette in fuori legge la rete e la resistenza ancestrale Mapuche, piuttosto che la coordinadora Arauco Maieco, piuttosto che tutte le organiche del popolo Mapuche, ma sicuramente metterle fuori legge e quindi definirle come organizzazioni terroriste, loro e chiunque loro li appoggi, è una limitazione della possibilità di movimento di chi pubblicamente afferma di appartenere a queste organizzazioni, perché sono organizzazioni che difendono il territorio nativo e che quindi non hanno niente da nascondere nella propria organizzazione, tanto più rivendicando un'azione diretta che non lede mai la vita umana ma la proprietà privata. Questo è un motivo per cui molte popolazioni sono assente e insomma l'abbiamo detto pubblicamente, spesso invece chi riesce a muoversi in contesti dove le popolazioni indigene vengono definite terroriste, quando le incontriamo ci dobbiamo chiedere come ha fatto a stare lì. Sto parlando di un personaggio in particolare di cui non voglio fare il nome perché non mi interessa realmente fare la guerra direttamente a qualcuno, ma insomma chi si occupa di popolo Mapuche sa bene che non si è capito perché Facundo Gione Suala, per presentare il suo libro, sta in galera e ci sono altre Mapuche che scrivono libri e riescono a viaggiare tra gli Stati Uniti, la Svezia e il Brasile senza incorrere mai in nessun tipo di problema rispetto alla persecuzione. Questo ci deve far porre le domande, sapere le cose ci fa vedere le cose con più lucidità. Quindi no pasarán, ecco, dico solo questo, poi chi vuole curiosare può sempre scriverci, chi vuole sapere, ma insomma anche cercando nelle scorse trasmissioni, ahimè, il popolo Mapuche anche è vittima di quella colonizzazione che non si è mai fermata, di cui noi siamo stati artefici e che purtroppo spinge proprio anche alla divisione. Quando tu riduci un popolo a non avere niente, ci sarà sempre qualcuno che pur di avere qualcosa sarà pronto ad inginocchiarsi al padrone. Questa è la storia della colonizzazione, non è un evento del popolo Mapuche, non è un evento di qualche popolo particolare, è la cancrena e la necrosi che sparge la colonizzazione quando appunto devasta le popolazioni ancestrali. Questo lo volevo dire perché da una parte vi consiglio molto di andare ad ascoltare invece i contenuti che la mitica compagna ci sta mandando da Belen, sono circa due spezzoni di mezz'ora. Oggi ho ascoltato quello appunto sulla entrata delle comunità dell'Amazzonia, che è stato proprio un pretendere di essere presenti laddove si sa che sono i veri custodi di un'Amazzonia che viene devastata, e quindi si pretendeva di essere invitati laddove si viene lasciati fuori, ovvero in questa grande cumbre dei grandi signori con la 24 ore. Questo lo volevo dire perché insomma andatevi ad ascoltare dei contenuti potentissimi, si è parlato di acqua, si è parlato di dighe, si è parlato appunto della devastazione di questo capitalismo estrattivista veramente spietato. Allora, quando sono le 17:10 minuti, siccome oggi abbiamo anche una, così come dire, una presenza che è tornata a trovarci. Scusate, perché io intanto cerco. Io intanto vi vorrei far sentire così un brano e poi iniziamo, come si dice, a tutto tondo. Loro sono, dovrebbero essere almeno se parte, la Diablo Swing Orchestra. Niente. Niente, la Diablo Swing Orchestra mi boicotta. Vogliamo fare la presentazione? Vogliamo dirti bentornato?
Va bene.
Va bene. Bentornato, Victor. Quanto tempo?
Mari Mari la mien.
Mari Mari.
Sì, da un bel po' di tempo che non tornavo qua. Pensate che ora parlo meglio l'italiano da come...
Incredibile.
Però sono felice, sono contento di stare qua.
Allora, diciamo radio. Che hai pure varcato il Tevere, il che rende tutto più sereno, più tranquillo, anche riuscire ad arrivare qui.
Sì, infatti.
Mi ricordo che delle volte arrivavi così da Roma Sud in bicicletta, sudato, devastato.
Sì, le avventure in bicicletta.
Già che arrivavi da Roma Sud, io ero contento.
Sì, sono perché... intense.
No. Sono intense. Non ti avevano detto che ci sono 7 gol.
Sì, oggi l'ho fatto col tranvia, quel trenino della Casilina che è gratis per tutto quello che abita lì, eccetto se devi entrare a Roma Laziale, che devi pagare per forza, però tutto il resto del tempo è gratis per noi.
Anche tu ora sei a Roma Est, cioè tra un po' ti danno la cittadinanza. Quando stai a Roma Est ormai è fatta, lo sai, Roma Est è...
Qua siamo tutti migranti.
Sì, migranti, potrei aprire un capitolo, fammi sta zitta che poi mi tocca litigare. È il quartiere più gentrificato dal movimento, posso dire, dai. Allora, io metterei Luanco insieme a Portavoce, va
dai,
bene?
Va,
prendiamo fiato un attimo e arriviamo anche noi avvelenati più di prima.
Tu chilka tu kenin che chilka tu fengen choyungen waria me welune when tu trepen amule beta inche kan wifi kemongen famous tamule fa obleta in wifi ke che yamin kake in tain ke mul nor mongen fe maya in wita pa in fil plema pua skin tu in tamun koilaso mu fe mu we chatua in we rock in inka ke in tain ke mul nor mongen fe maya in wita pa in fil plema pua skin tu in tamun koilaso mu fe mu we chatua in we rock in. Incheta Andy, Federmi y Anao. Igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra, pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento. Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el timón que llevo dentro. Recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo. Sacándome esta cristiandad. Comunicando en comunión, como lo hace mi comunidad. Mapuche ni en Mulepan, guarrameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual mapu puda o el peñalo Lenny con Chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son pa' ti. Viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, huecha tu gain. Tain kimumeo, hemos recuperado. Quien lleva in puche, huecha pa'in. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, huecha tu gain. Kimun meu, hemos recuperado. Kinye Wahin Puche, we trap a him. Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los potter a mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo mudo de mi mabudungun. Huelo kinye peu mal veneuta ni que un. Realidad cruda se suda. Hay más cemento, pero igual que se folle paico y ante ni ruda. Me saluda, chuke wilki y chincol. No faltó de cabro chico, una sopa de napor. Educación chilena no negó. Historia de Quilapan, Calfucur. Exterminio desplegó y no borró. Como Galvarino vengo yo. Nos cortaron las manos pero Coligüe me colocó. Como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el feyentún. Identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá siguiendo este llamado ancestral. Sembrando resistencia pa' cosechar libertad. Soy uno más acá en medio de mi tierra. Me fundo yo con ella mirando a las estrellas. Pauwiñu le pan petumule. Way Shan, Compton y Puchel, el full moon hoy malán.
Danny shout trip right now, well. Danny new que me ya na, well. Fame on the when yen. Kinye wa impuche we trapahin.
Dunque dice, ops, mamma mia, com'è tutto alto, mi parte il cursore, non sono più tanto allenata, Victor, forse potresti fare un po' di mixer pure te ogni tanto, così,
vabbè.
Il bastone della mia vecchiaia radiofonica. Allora, intanto saluto i miei compagni e le mie compagne della rete che sono all'ascolto, perché insomma, ve lo dico sempre, da sola non potrei fare la metà di quello che faccio. Oggi diciamo che proviamo a riprendere un po' il filo dalla ultima puntata, quando insomma eravamo a cavallo da una data un po' triste. Victor, che come sai è stato un anno dalla desaparizione forzata della Papai Julia Chugnil. Per esempio, Papai, ci vuoi dire un po' Papai che cosa definisce? Perché non è proprio una nonnina, ma è una persona anziana, una persona grande d'età a cui si vuole bene, quindi una persona grande che non è proprio definire nonna, ma è una persona che si, anziana, alla grande,
vecchia, alla saggezza,
alla saggezza delle persone anziane. Quindi la Papai Julia Chugnil, che mi sembra veramente un modo molto tenero anche di, in lingua, no? Papà è carino. Giulia Chugnil, che come dicevamo, come insomma abbiamo raccontato tante volte, è stata fatta sparire il primo novembre dello l'8 novembre dello scorso anno insieme al suo cane Ciolito. I figli tornano a casa sua, la comunità di cui lei era un grosso riferimento non la trova più. In tutti questi mesi tante sono state le ricerche fatte, appunto, non solo dai figli ma anche dalla sua comunità. Quello che più, così tanto per ricordarvi in sintesi la storia, è stato trovato scandaloso, vergognoso, è stato che Julia Chugnil sempre aveva ricevuto tantissime minacce proprio per difendere quel territorio, quel bosco nativo e il territorio della sua comunità di Petrighel. Julia Chugnil, voglio dire, una donna che comunque aveva vissuto la propria crescita segnata dal razzismo della società cilena, laddove lei, in quanto bambina mapuche, era stata prima piccolissima mandata a lavorare in casa di famiglie, cresciuta in casa di famiglie bianche, laddove questo senso di pena e di pietà, di così, di crescere, che conosciamo bene noi occidentali, di crescere una bambina indigena con la pelle scura, l'aveva sempre fatta sentire scomoda, non al proprio posto, non completamente amata. Questo lei l'ha raccontato tante volte in video che potete trovare anche, dove c'è Julia Chugnil che parla, fino a crescere in età adulta e capire che si sarebbe sentita bene solo proprio nel suo territorio, casomai in case meno comode, ma sicuramente più libere, sicuramente più, dove il proprio spirito si trovava più in armonia. E questo ha fatto, è tornata alla sua comunità a difendere il territorio, a insegnare che cosa c'era nelle nostre tremende società e cosa era invece il rispetto per quello che era il territorio ancestrale e la propria comunità. Julia Chugnil dunque vede il territorio intorno alla sua comunità restringersi sempre di più. Juan Carlos Morstadt e la sua famiglia si appropriano di tantissimo territorio intorno alla sua comunità, finché proprio Julia Chugnil viene minacciata da questo bianchissimo, insomma, se lo andate a vedere, Juan Carlos Morstadt, che ha anche un secondo cognome. Io col tedesco ho un problema, quindi mi basta Morstadt, ma è ancora più tedesco il secondo cognome di Morstadt, o comunque insomma europeo. finché insomma Julia Chunil sparisce, nonostante avesse sempre indicato ai figli che se le fosse successo qualcosa sarebbero dovuti andare proprio da questo signore.
Sì, infatti, per capire un po' la dinamica di come le comunità recuperano la terra, è successo che questi proprietari che vengono dai coloni europei che sono arrivati là, avevano già proprietà di queste terre scritte, che sappiamo, aver parlato parecchie volte su come prendevano la terra legalmente. Questa comunità, quando ha fatto il recupero della terra, poi alla fine sono rimasti pochi. Mi sa che fino a quel momento, quando è sparita Julia Chunil, era praticamente l'ultima della comunità a resistere lì, a occupare la terra per i suoi animali, per prendersi cura della terra, per non far passare l'industria forestale, che alla fine lei sapeva bene chi era la persona dietro a tutta questa impossibilità di che la sua comunità riprendesse tutta la terra, perché diciamo che di una o un'altra maniera lui da un bel po' che stava provando di comprare alle persone, no? Io ti pago questo, quindi mi fai passare, così a questa li blocchiamo. Quindi stava in una specie di sabotaggio contro la vita di questa persona, alla fine, che dopo la minaccia è sparita. E l'ultima cosa che abbiamo saputo è che c'è stato un audio lì chiave per il processo giudiziario.
Allora sì, diciamo che intanto in questi mesi solo la famiglia e la comunità, o comunque le persone rimaste intorno a Julia Chunil, battono il territorio per cercare il suo corpo, perché comunque va bene che l'avete fatta sparire, ma non può sparire una persona finché appunto la fiscalia, quindi diciamo la procura, indica solo nella famiglia un pericolo possibile. Quindi verranno più di una volta perquisite e verrà più di una volta cercato di mettere in piedi attuato il tentativo di mettere in piedi un montaggio che vedrebbe nel figlio e nella figlia di Julia Chunil i responsabili. Addirittura quando esce fuori, ed è roba di qualche mese fa, forse un paio di mesi fa, che vengono filtrati questi audio in cui Juan Carlos Morstad parla, mi sembra, proprio col suo avvocato, dicendogli
Col suo papà.
Ah, con suo padre, è vero, che dicendo che è stata bruciata e che quindi questo corpo si capisce perché non viene trovato. Comunque la fiscalia continua a non voler, non solo, gli audio sono tre, in uno si dice che è stato bruciato, gli altri due non vengono, diciamo, resi pubblici dalla fiscalia. E Juan Carlos Morstad sembra rimanere il grande accusatore, no? Colui che addirittura punta il dito verso i figli di Julia Chunil, dicendo sono stati loro motivo per cui poi ci saranno allanamientos in casa dei due dei tre figli di Julia Chunil. Che cosa succede? Perché questo noi dobbiamo imparare, e da europei forse facciamo difficoltà perché siamo abituati ad avere grandi mezzi, a vedere potenti mezzi, quindi pensiamo che questa è una piccola radio caciottara fatta di non è che lo pensiamo, però abbiamo questa idea di pensare che i media alternativi comunque hanno sempre uno spazio limitato. Invece i media alternativi dobbiamo proprio sovvertire questa visione delle cose, perché la nostra radio, Radio Curruf, Julia Chunil ha fatto il giro del mondo. Il viso di Julia Chunil in questi mesi, la famiglia ha fatto un lavoro di internazionalizzare la causa di Julia Chunil, che ha fatto sì che è proprio di pochi giorni fa la notizia che il primo processo, sia quello che si voleva aprire come primo processo, è già stato chiuso, perché è talmente palese che Juan Carlos Morstad ha le mani sporche del sangue di Julia Chunil, che questo primo processo, che comunque indagine a cui non si era neanche arrivati a un primo processo, è stato chiuso, perché finalmente Juan Carlos Morstad è stato iscritto nel registro degli indagati. Che cosa è successo perché questo accada? È successo che si sono accesi i riflettori del mondo, si sono accesi i riflettori di, dico una parola orrenda che odio, di paesi forti. Che schifo che facciamo, pensate, però è così, di paesi in
colonizzatori.
Cui colonizzatori in cui ancora contano i diritti umani, bah, forse perché non hanno mai visto un CPR. Comunque diciamo che sicuramente l'attenzione mediatica internazionale su Julia Chunil ha fatto sì che questo fiscal non potesse più fare lo scempio veramente ingiusto che stava facendo. Questo un po' è successo anche con Santiago Maldonado. Devo dire che mi sorprendo, perché è inutile che qua ci prendiamo in giro, quando le persone che spariscono sono persone bianche, stiamo molto più attenti. Ricordo, ma questo non me ne vogliano le persone argentine, che Santiago Maldonado veniva rivendicato come un desaparecido in democrazia, quindi dove il popolo bianco argentino riportava alla propria tragedia, ovvero quella della dittatura e della sparizione, ma non faceva il passaggio di arrivare all'oppressione del popolo mapuche, no? Con Julia Chunil questo passaggio è stato fatto, perché penso che sia stato fatto un enorme lavoro non solo da parte della famiglia, ma credo che ci sia la giovane generazione mapuche che è tornata sul territorio, si porta dietro una conoscenza vincente, credo, di ciò che hanno imparato dai colonizzatori e che può essere utilizzato a loro favore. Questa cosa mi fa pensare alla rivolta zapatista del 94, dove probabilmente se non avessero imparato a fare una rivoluzione mediatica sarebbero stati massacrati, no? Il fatto di fare un levantamento in cui tutto il mondo vedeva gli indigeni chiapanechi con un esercito abbastanza improbabile, lo vogliamo dire, no? Ma il fatto che fosse davanti agli occhi del mondo non ha permesso il massacro, no? Credo che davanti a Julia Chunil quello che dobbiamo ringraziare sono proprio la famiglia, i figli, l'avvocata, ma anche un grosso lavoro fatto dalle comunità che hanno imparato che dal colonizzatore si può rubare qualcosa che può arrivare a proprio favore.
Ecco. Certo, un altro aspetto di autodifesa.
Un altro aspetto dell'autodifesa, così come hanno capito che bruciare l'infrastruttura del capitale devasta il capitale molto più, no? Quindi ecco, e sicuramente ha tantissimi media indipendenti, appunto dicevo Radio Curru, Radio Palestina, ma in particolare oggi appunto lo voglio prendere dalla Zarzamora, che è anche un mezzo anarchista, femminista, agrata, è un termine che qua si usa poco, ma insomma è molto utile invece studiarlo, che appunto proprio per il valore che ha la Zarzamora, dalla loro pagina di Sparizione di Julia Chunil, un richiamo azioni di solidarietà internazionalista. L'8 di novembre si è compiuto un anno dalla sparizione della Lamien Julia Chunil Cutricura e del suo cane Ciolito. Poi ricordiamo che qualche tempo dopo sono stati avvelenati anche gli altri suoi animali. Giulia è stata una referente mapuche nella cura dei boschi nativi e dei semi, lideressa della sua comunità per la difesa del territorio. Per anni aveva ricevuto minacce, persecuzioni e offerte per abbandonare le terre che difendeva. Dalla sua sparizione diversi territori hanno generato manifestazioni e gesti di solidarietà con Julia Chunil. Appunto la fotografia è quello delle Madres de Plaza de Mayo con il cartello de Julia Chunil. E quindi quello che vorremmo fare è moltiplicare per esempio la sua faccia il 22 novembre. Io credo che nel corteo contro la violenza maschile sulle donne sia molto importante moltiplicare il video di Julia Chunil, scaricare una foto, attaccarla su un cartello. Io personalmente lo farò, gli anni scorsi l'ho fatto con Bau, con Macarena Valdés, perché penso che queste siano compagne che curano la terra con quel senso di cura che è proprio delle donne, delle comunità indigene, laddove non c'è un lavoro di cura proprio come noi lo chiediamo, ma in quel senso la cura è la cura dell'ancestralità dei semi, della cura degli alberi e di ciò che ti può portare, perché sai che finito quello non ci sarà più sostentamento. E quindi una saggezza infinita. E davanti si sono sempre trovati i grandi maestri del capitalismo, che se è vero che oggi ci sono delle donne terribili a sostenerlo, mi dispiace, ma questo mondo è ancora fatto dai maschi e io credo che Juan Carlos Mostad gli vada puntato il dito in faccia come a qualsiasi femminicida. Quindi ecco, questo è un po' quello che volevamo dire. Non è una festa, non ci viene da festeggiare pensando
Sì, beh, per i genitori che stanno ascoltando questa diretta, vi consiglio un libro di Luis Sepúlveda che si chiama Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà.
È stupendo. È una cosa pazzesca, io l'ho fatto leggere a mio figlio. È un libro esatto, forse per chi sta crescendo dei piccoli esseri, questo può essere un libro molto 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 insegnante di quelle, credo, di quella relazione un po' ancestrale di cui troppi dogmi qui ci hanno.
Sì, ma dovete sapere
tolto.
Che lì dentro del libro hanno ucciso a un lonco per avere già
per avere
considerazione
idea. Non è un caso
per,
che
non è per una bambina di 4 anni che io sto aspettando che Liwen cresca per leggere,
per leggere.
Però è quello consigliabile totalmente quel libro.
Dunque, quello che io vi dicevo è che non è che siamo qui a festeggiare che Juan Carlos Morsdad sia stato iscritto nel registro degli ingannati, perché no, perché finché non vedremo non crederemo, perché non credo che non è una festa per quanto ci riguarda, e soprattutto vorrei dire che non è proprio ai tribunali che ci piace rifarci, anche se poi è necessario fare questi passaggi perché questi personaggi si veda che non sono più intoccabili. Quando parliamo della giustizia cilena argentina sottomessa, asservita ai grandi proprietari terrieri, ai grandi manager della devastazione ambientale, purtroppo diciamo esattamente questo, e anche quello è creare un precedente, no?
Certo, dobbiamo ricordare che questo è un processo in corso, che ancora devono uscire alla luce altre cose che ancora non sappiamo, chiaramente, pure se già lo sappiamo, no? Che è molto evidente. Quindi un saluto a tutte le persone, tutti i pegni che sono in questo momento in lotta, sia in questo processo di autodifesa, di migrare alla città per studiare all'università, per poi tornare alla comunità, essere veramente utile nei processi di giustizia, che alla fine sempre serve, sempre è positivo per le comunità che si tornano i più giovani da dove vengono.
No, perché io adesso credo che nelle prossime puntate punterò molto a farvi capire quant'è importante, quant'è grave questo voler definire i popoli ancestrali terroristi. Allora io vi voglio per esempio leggere l'affermazione di Jorge Lusinger, appartenente alla famiglia Lusinger Macay, che è una famiglia di biondi con gli occhi azzurri terratenenti, non solo, che tra di loro si scannano, perché poi tutti vogliono i soldi del nonno che sta per morire, tutti carini a Natale, poi muore nonno e tutti che si scannano perché vogliono eredità, vogliono i soldi. E addirittura, siccome il caso Lusinger Macay, se non sbaglio, messo in carcere pure il Maci Celestino,
certo,
Cordova,
voglio.
E sul caso Lusinger Macay abbiamo fatto un sacco di trasmissioni in cui appunto il Maci Celestino poi tra l'altro è il capro espiatorio di un processo in cui sono successe cose veramente incommentabili dal punto di vista della giustizia, testimoni a volto coperto, persone che si sono sbagliate a dire le cose, mentre invece i giornali portavano le foto della famiglia Lusinger che seminavano tra di loro, quindi probabilmente poi a dare fuoco alla casa di questo matrimonio non è stato proprio il caso, forse non è stata proprio la comunità mapuche. Comunque questo simpatico terratenente con una sola visione della vita, perché purtroppo quando non gliela puoi fare con l'intelligenza non gliela puoi fare, ognuno ha le sue facoltà. L'indio non ha trabajado nunca, l'indio non ha mai lavorato, e il mapuche es depredador, quindi il mapuche è un predatore. Vive de lo que aporta la naturaleza, vive di ciò che gli dà la natura, no tiene capacidad intelectual, no ha capacità intellettuale, ni tiene voluntà, no tiene medios económicos, no tiene insumos, no tiene nada. Quindi l'indio non ha mai lavorato, il mapuche è predatore, vive di ciò che gli porta la natura, non ha capacità intellettuale e non ha volontà, non ha mezzi economici e non tiene entrate, no? E non ha entrate economiche, non ha niente. Jorge Lusinger, la stupidità, raga, meno male che non è virale, perché me l'avrebbe potuta attaccare.
Sì, purtroppo è culturale, quindi le loro famiglie ripetono quel discorso,
certo,
dappertutto.
Ma io non capisco proprio perché non c'hanno le lauree sti cazzo di Mapuche. Allora, è chiaro che è esattamente questo, no? Quando il sistema capitalista è onnivoro di tutti noi, ce se magna vivi a tutti quanti, chiunque non lavora è un parassita. Chiunque vive del recurso della natura è un parassita, quindi noi sappiate che veniamo tutte da popolazioni parassite, perché possibilmente gli uomini della caverna ancora non c'hanno le fabbriche. Insomma, voi capite a che livello stiamo. Il problema è che quello che dice questo signore, cioè io ho trovato questa frase, mi sembra assolutamente significativa, della manovra che stanno facendo quasi tutti i paesi. Cioè, nel senso che sta succedendo in Ecuador, sta succedendo in Perù, sta succedendo in Bolivia, dove insomma quello prima è entrato come un democristiano, ma abbiamo capito che è un altro bel faccio. Sta succedendo in Cile, nonostante dovrebbe esserci un progressista. Poi quello a me mi fa paura.
No, pensate che questa domenica ci sono le elezioni in Cile.
Infatti, pensa, non volevo arrivare a questo.
Vabbè,
però
saltiamo quello,
che
te ne frega, mettiamo un po' di musica, dai.
Dai, vabbè, aspetta. Ma prima parliamo dei nostri, poi gli ultimi 5 minuti gli facciamo un po' di maledizioni. Poi pare brutto, perché l'hai visto che carino, un giovane padre col bambino nel marsupio, com'è femminista lui, che addirittura porta Sofia in braccio. Vabbè, fammi sta zitta, ma... Allora, insomma, io direi che questa è proprio la sintesi di quello che i moderni capitalisti vogliono far passare, ma non gli impresari, se non proprio le politiche dei governi. C'è chi sta più avanti, come il grande, mocoso, infame Boric, che già ha promulgato leggi in cui queste organizzazioni sono fuori legge, lo ha già fatto Milei o insomma chi muove i suoi fili, perché a me, ve dico, quasi non mi viene manco più di parlare male di una persona palesemente con qualche problema di neurodivergenza, quindi a me sinceramente poi mi si blocca l'animo, è una merda, però diciamo che chi sta dietro è peggio di lui, perché lui ha assolutamente, secondo me, credo, dei limiti come personaggio proprio fisici, no? Delle difficoltà. Credo che dietro di lui ci sia una bella schiera di infami che tengono questi fili, gli fanno fare delle belle figure di merda di modo che possano tranquillamente anche tenerlo buono quando cerca di alzare troppo la testa. Devo dire che è proprio uno spettacolo dell'osceno, anche di una violenza tra loro stessi, quello che succede in Argentina. Certo, noi siamo veramente troppo buoni, non vinceremo mai, raga. Insomma, questa cosa è molto grave. Io metterei, insomma, l'abbiamo visto, Agnès, che era la presidente colpista della Bolivia, ha fatto linciare fior di curanderos e di personaggi che vivevano nelle proprie comunità indigene, arrivavano i pick up perché lì puntava il dito di, entrando con la bionda, lei piccola boliviana, ma bionda, col bel capello tinto, no? Pensate quale veramente piegamento, che tristezza, con una Bibbia grande come un 50-70 dei manifesti nostri, è entrata al Parlamento dicendo che questi indios di merda andassero a fare le loro stregonerie nella selva, e nella selva boliviana, che poi tanto selva non è perché è montagna, anche si è scatenato l'inferno, ve lo ricordate? Abbiamo avuto compagne che si sono dovute nascondere e questo è quanto. Quello che io adesso vorrei mettere un brano musicale, quello che io vorrei fare invece è ricordarvi che cosa significa la repressione in Cile, parlare di, ahimè, due casi a grande distanza di tempo, di persone che sono state uccise, sparate, ammazzate come delle bestie dai carabinieri de Cile e da forse gendarmeria, però insomma, e sono appunto Camillo Catrillanca, che non posso dimenticare perché insomma lì è stato proprio, non so come dire, messo in atto una, insomma, un'operazione notevole, e Alex Lemun molto più indietro negli anni, ma con la stessa identica infame violenza di sparare a qualcuno alle spalle. Allora noi ci andiamo a sentire un brano, vediamo se è quello giusto, perché niente, io devo riprendere un po' l'allenamento, però intanto Eccoci, torna la cumbia dopo il metal. E niente, invece mi ero sbagliata e mi sembrava troppa romantica per essere la tua, Grandulon. Eccoci!
Esto me lo sé, compa.
Eccoci dunque, 17:45 minuti, noi torniamo in voce perché, come vi ho detto, vorrei fare il punto su questi due, su queste due persone che sono state barbaramente uccise, Alex Lemoon e Camillo Catriglianca. Intanto la prima, così novembre sembra proprio il mese della rimembranza, no? Perché tutti e due, il mese di Julia Chunil, il mese di Alex Lemoon e di Camillo Catriglianca. Ci vuoi ricordare le date, Victor?
Sì, esattamente. Novembre è un mese proprio di memoria di compagni e compagne uccise. Stiamo parlando che il 12 novembre dal 2002 è stato assassinato Alex Lemoon in un processo di recupero di terre. Pensate che il 14 novembre del 2018 Camillo Catriglianca è stato ucciso, l'hanno sparato. Abbiamo, mi ricordo, parlato tantissimo di questo che è successo, ricordando il processo, mi ricordo qua in radio negli anni in cui stavo qua con te, quindi è molto importante ricordare ai compagni caduti.
Sì, io la storia di Alex Lemoon la so meno bene, sono sicura che quella di Camillo Catriglianca, mi ricordo che fu devastante perché lui stava sul trattore, sul proprio trattore, stava andando
accanto
a lui, e non solo Camillo viene sparato, quindi chiaramente tu stai sul trattore, è difficile pensare che col trattore stai andando a fare qualche azione, no? A parte il fatto che, cioè io vi dico pure di andare a cercare se a livello mondiale vi risulta che ci siano gruppi terroristi in Cile, no? Vi faccio sempre questa domanda: vi risulta che ci sia un'Al-Qaeda cilena? Vi risulta, avete mai sentito parlare di questo? No, perché anche se forse andate a leggere la stampa straniera non si parla di terrorismo, di terrorismo parla solo il governo cileno e argentino quando parlano dei Mapuche. Per cui anche io, quando mi vengono chiamata a parlare e dico che in Cile sono state promulgate delle leggi antiterrorismo, la gente guarda come a dire: ma chi sarebbero sti terroristi in Cile e in Argentina? Dall'altra parte mi ricordo che questo giovane minorenne che era con lui, che credo che fosse addirittura un nipote, ma non mi ricordo bene, venne trovato dopo qualche giorno completamente in stato di shock, completamente nudo sul territorio. Forse qualcuno pensò sequestrato, riportato, comunque probabilmente venne fortemente picchiato, spogliato, vessato, e venne poi ritrovato così, e fu lui poi a raccontare che cosa era effettivamente successo. Probabilmente volevano ucciderlo, probabilmente volevano spaventarlo proprio perché questo non accadesse. Sappiamo quanto poi né per uno né per l'altro, insomma, nonostante si sappiano i nomi poi anche di chi sono il capo, il capitano, piuttosto che il sottotenente che ha premuto il grilletto, mai sappiamo che vengono processati. Probabilmente gli unici carabineros che abbiamo sentito sotto processo sono quelli che erano dell'operazione Huracán, la famosa operazione dove si chiedeva proprio ai carabineros de Cile di creare degli appositi montaggi per reprimere, incarcerare i comuneros mapuche, laddove poi questo montaggio è stato talmente ovvio che fosse un montaggio, talmente palese al mondo, che anche lì hanno preso tre, hanno processato, hanno messo al gabbio e si sono abbastanza un po' poi lavati le mani anche di quella pratica infame che poteva essere l'operazione Huracán. Detto questo, perché abbiamo voluto ricordare questi nomi? Perché, come facciamo spesso, ricordiamo che in quella che spesso viene definita come una guerra, quando bisogna giustificare le spese militari per questa enorme militarizzazione del territorio mapuche che ha iniziato Piñera, ricordiamolo, a questi alti livelli ha iniziato Piñera, che non c'è più, ogni tanto cadono gli elicotteri, ha continuato poi però il presidente Boric, di quello stato di emergenza del territorio mapuche iniziato da Piñera. E ditemi se è normale che un popolo, sono tre anni che sta in stato di emergenza, ammazza lunga questa emergenza, ma che è, no? Quindi non so quanti paesi, forse insomma quando c'è il rischio lo stato d'emergenza comunque si mette in casi di emergenza e dura l'emergenza, no? Quindi è stata una scusa in più, viene sempre rivotata. È chiaro che credo si possa dire, perché poi insomma, ecco, questo mi voglio riallacciare e vogliamo parlare un po' delle elezioni, lì ti lascio andare a ruota libera, sicuramente abbiamo fatto un'analisi del voto di Boric, ti ricordi, con l'altro Cino che ci ha veramente beccato colpo su colpo, un grande, infatti è stato veramente un grande, ha fatto una previsione pazzesca di quello che sarebbe successo, quindi questo popolo cileno preso alla gola tra il rischio di un fascista e il rischio di un filo nazista e di un fascistello. C'è voluto un Boric che ha fatto delle promesse che altro che milioni dei posti di lavoro, di quello nostro, della standa, ma erano ancora più incredibili forse, eppure sono state sono quelle che gli hanno chiamato il voto, un giovane ex militante comunista, ex leader dei movimenti, sicuramente un borghese, però forse era l'unica vaga luce, no? E quindi e poi insomma neanche si è seduto e ha già fatto tante cagate, la Costituzione finito a merda, il TTP11 finito a merda, lo stato d'emergenza ancora sta lì, c'è il vero traditore dei votanti ma del popolo e della patria, perché poi insomma pure chi non vota comunque sempre parte del popolo fa. Sicuramente lui è stato quello che ha tradito più di tutti provando a fare quella che era l'assemblea con i popoli indigeni, creando una frattura storica nel popolo mapuche, cercando di fare quell'assemblea costituente in cui a presidenza ci ha messo una mapuche, così da obbligare, no? Da chiamare all'esca col suo amo i mapuche a partecipare nella vita istituzionale. Insomma, io personalmente ve lo dico, ho un problema con la politica istituzionale, non ci sarei cascata, ma insomma non mi metto certo a giudicare chi vive a quegli estremi in una società bianca imposta e un popolo colonizzato, quindi questi sono affari miei e i mapuche hanno gli affari loro, lungi da me il giudizio, ma sicuramente è stato il traditore per eccellenza, no?
Sì, questa speranza che aveva la popolazione di non scegliere a questo brutto cast, quindi hanno scelto quell'altro. La cosa è che mo questo è tornato, questo
cast l'ho visto. Sì, già ha detto che noi femmine siamo terribili, che le femministe comunque col fatto che rinunciano questo loro ruolo che gli è dato la natura, cioè de fai figli, non rompe e sta a casa a pulire e cucinare, fa sì che comunque la società sia saltata, perché le femministe rinunciano a questo ruolo e quindi che non è che i maschi si fanno levare il loro ruolo di grandi salvatori del mondo così dall'ultima femminista arrivata.
Sì, pure c'è uno peggio, che un altro di ultradestra, c'è un'altra, sempre sono in queste elezioni sono tre candidati da destra, estrema destra, che diciamo stanno prendendo i voti della popolazione più ignorante, più diciamo dalla gente povera. Io guardo sempre i social di amici e famiglie, queste cose, dico ma veramente tu persona precaria, povera, stai per votare per cast, ma veramente pensi che sta per cambiare qualcosa? Sicuramente la cosa peggiora, però non possiamo neanche non dire, no? Dobbiamo dire che l'altro lato, diciamo questo candidato Artes, che da sempre che si prova di essere presidente sappiamo che prende una infima percentuale, e l'altro che è Parisi, meglio non parlare. Però c'è quest'altra forza che è della Yanejara, no? Che stanno tutti andando verso di là per fare la stessa cosa che hanno fatto con Boris.
Esatto, però questa si chiama Jara de cognome, ya butta in Cachara, in Cachara.
Sì, certo, la cosa che c'è questo discorso sulla persona, su questa persona Jara, che alla fine quello sta risultando il motore da questa campagna, però dobbiamo ricordare che le campagne sono campagne, perché quando abbiamo parlato della campagna scorsa in cui è stato scelto Boric, si dicevano tante cose bellissime che dopo non sono mai successe. Come stavi parlando prima, questa cosa di come cambia per il mondo mapuche una elezione, cosa succede quando qualcuno prende il potere, quali sono le conseguenze legali, come può interagire il presidente con il popolo se stesso, è una cosa che grazie alla nostra rete che ci aiuta con queste linee. Jara non parla un cavolo del mondo mapuche, del popolo mapuche, perché sa che non può entrare lì, perché non può risolvere niente.
Non può risolvere niente, non può fare niente. Se non altro, forse c'ha la dignità de bon, c'ha un po' più di dignità de Boris, che almeno sta zitta. No? A no, volte. Certo. Se fa più bella figura, ecco, intanto qua.
Certo, certo. La cosa è questa, che se per farle capire alle persone un po' come questa dinamica, no? Che fa un primo giro di votazione e poi si fa la seconda volta. Quello che si sta aspettando è che dei tre candidati di destra esca uno e dall'altro lato esca Jara. Quindi per la seconda volta sarà la stessa situazione che è successo la volta scorsa con Boric. La gente, per non votare a Kast o Kaiser o Matei, certo, andrà a votare insieme a Jara. Quindi è una cosa che in questo momento si vede che è proprio metà e metà la seconda volta, se succede quello. Quindi non si sa ancora, non è prevedibile il futuro di tutto quello che sta succedendo in Cile. La cosa è,
ecco, mi sembra, cioè chiaramente no, appunto no, no, perché ci arrivano i messaggi dei nostri compagni che ci ascoltano, non ha detto niente dello stato di eccezione, non ha detto niente del popolo mapuche, non si è proprio permessa. L'unica cosa che ha detto è: non ritireremo di botto una cosa che sta difendendo. Ma sta difendendo cosa? Chi sta difendendo lo stato di eccezione, la militarizzazione dei Wolmapu? Chi sta difendendo da che? Questa è la nostra domanda, la risposta la sapete se siete preparati, se no vuol dire che sentite troppo poco questa trasmissione.
Sì, la cosa che quello che parla questa candidata forte da centro-sinistra, che si può dire un pochino, è che dice: va bene, questo governo andrà su una direzione, e quel conflitto mapuche è un'altra cosa, sta andando su un altro binario. Noi non entriamo niente lì, perché come le è successo a questo presidente porta, che usa la fascia, che è molto carino vederlo
al mocoso Boric,
non ha potuto far niente, perché c'è tutta una struttura dello Stato che alla fine fa da solo, perché sono le forze militari nel sud, nel Gualmapu, che loro fanno come cazzo gli pare, fanno quello che vogliono, e il presidente solo va lì quando uccidono qualcuno, quando che ne so, deve inaugurare qualcosa, quando c'è una cosa di conflitto. Se no, è una persona che proprio non si vede, il potere esecutivo del presidente lì, nel sud, nella Patagonia, stiamo parlando, al nord della Patagonia.
Che dire, dall'altra parte non apro il capitolo, perché insomma abbiamo già parlato d'Argentina, abbiamo detto le cose importanti, abbiamo ricordato che noi un problema ci abbiamo tra i mapuche, c'è un nome e un cognome, e che quindi basta andare a spulciare in queste trasmissioni e il nome uscirà. Comunque, dubitate delle persone mapuche che riescono a viaggiare in giro per il mondo, vanno in albergo, insomma, vabbè, inutile che continuo qua. Quello che vi dico invece, vi esorto ad andare ad ascoltare invece, oltre che questa trasmissione, i contenuti che ci manda la nostra compagna dalla Anticop 30. E allora, siccome mancano due minuti, io direi che potremmo chiudere. Victor, che fai? Mo' Mariacani, risparisci?
Ma in realtà io faccio una settimana
alterne, vabbè. Tanto ormai sei stato fagocitato da Roma Est, tra un po' sarà più italiano di me, più romano di me, invece una volta nei tre scalini, adesso è il treno da Casilina, capito? Per essere romani.
Dai.
Vabbè, oggi lo so che mi amate tutti, perché non c'ho peli sulla lingua, ma io non c'è abito a Roma Est, quindi sto tranquilla. E che dire, questa è una canzone che vogliamo dedicare alla simpatica Janet Jara, e a chi altro? Al nostro simpatico presidente femminista col marsupio e il suo bambino e la sua barbetta, e a chi altri?
A tutti Mosh questi Dot, che credono nella democrazia.
Allora, tutti questi che credono nella democrazia un po' esportata, che qua non votano ma poi dicono: già, però Boric c'è una svolta.
Certo, certo.
No? Certo. Per esempio, vabbè, pure noi non stiamo bene, ma no, insomma, Santa Feria e Traico, todo es igual. Io voglio salutare i miei compagni, le mie compagne della rete Mapuche, con cui non potrei fare senza. Stiamo ricominciando alla grande, questa cosa mi dà una gioia, perché da quando abbiamo ricominciato un po' il nostro lavoro, ve l'ho detto, anche il blog sta ricominciando a camminare. Il perché lo troverete in cima al blog. Abbiamo scritto delle righe, cosa c'è successo in quest'anno, per cui abbiamo fermato le bocce senza patemi, perché sapevamo che era l'unica cosa che potevamo fare per poi ricominciare in maniera piena d'energia, col sorriso, come stiamo facendo adesso. E allora, Grandulon, grazie veramente per la playlist. Santa Feria con Traico, Tosica Igual.
Peu Cayal,
tengo a cercarsa a Romest. Ma chissà, ci sentiamo tra un po'.
Che sia pobre, in tu vita la pasé lavorando, non les importa.
Come again. Terribilissimo, Mapuche che non vanno a lavorare comunque veramente. Vogliono fare la rivoluzione, non vanno a lavorare, non hanno capito proprio niente, eh?
Todo es igual, no cambiarán, de sus promesas se olvidarán.